Buonasera e bentornati con noi. Anche questa sera quindi andremo avanti nella lettura del nostro libro, il primo libro della Bibbia, vale a dire il libro di Genesi. E studieremo insieme il capitolo 36. Questo capitolo parla interamente della famiglia di Esaù. Esso fu il capostipite della nazione di Edom. Sebbene questo capitolo possa sembrare in un primo momento un po' noioso e poco interessante, è tuttavia uno studio meraviglioso per chi vuole curiosare tra i nomi citati e tra i popoli che da loro discesero. Scopriremo insieme che alcuni nomi menzionati qui sono nomi che è possibile sentire ancora oggi nel grande deserto arabo. Omar, il fabbricatore di tende, è citato qui, come anche Timna, Zefo, Kenaz, Cora. Ebbene, questa fu la famiglia di Esaù e i suoi discendenti risiedono ancora in quelle zone. La famiglia di Esaù si stabilì nella regione di Edom, che si trova a sud-est del Mar Morto. È un'area montagnosa, la sua capitale, Petra, la città scolpita nella roccia, è lì ancora oggi. La tremenda profezia relativa alla distruzione di Edom, riportata nei libri di Isaia, Geremia, Ezechiele e Abdia, si è realizzata pienamente. Per ben 3 volte in questo capitolo è menzionato il fatto che Esaù fu il padre di Edom. Infatti i due nomi sono sinonimi. Vedremo a questo proposito il versetto 8. Che differenza c'è quindi tra Esaù e Edom? Ebbene, quando abbiamo incontrato Esaù la prima volta, era ancora un ragazzo e viveva ancora con la sua famiglia, con Isacco. Era un ragazzo che amava stare all'aperto, forse un tipo un po' scontroso, ma anche un bel ragazzo dal fisico atletico. Apparentemente era un tipo piacevole, ma se c'era un uomo dedito a soddisfare i desideri della carne, Esaù era quell'uomo. Per darvi un po' l'idea di che tipo fosse, vi voglio raccontare una storia realmente accaduta. Accaduta ad una giovane donna cristiana che viveva negli Stati Uniti. Lei era nata in Cina. Suo padre lavorava nel settore petrolifero ed erano diventati molto ricchi. Aveva conosciuto un giovane affascinante, ma molto povero, che lavorava come impiegato in una banca. Egli era abbastanza rude, scontroso, ma piacevole, proprio come Esaù. Lei invece era una deliziosa ragazza che era diventata cristiana grazie alla predicazione di un missionario in Cina. Era decisa a voler sposare quel ragazzo, sapeva che non era un cristiano, ma sperava in cuor suo che lo diventasse dopo il matrimonio. Chi la conosceva la sconsigliava e l'invitava a cambiare idea, in particolar modo un predicatore della chiesa locale che conosceva il ragazzo e che sapeva che questi non sapeva proprio nulla del cristianesimo e che non era affatto interessato ad approfondire il discorso. Lei era bella ed era molto ricca, ragion per cui il giovane era altrettanto deciso a sposarla. Bene, poco tempo dopo, quella giovane donna tornò dal predicatore che le aveva sconsigliato il matrimonio e gli raccontò di aver divorziato. Disse anche che non avrebbe mai pensato chi potesse essere una persona del genere, uno che non aveva mai avuto in tutta la sua vita un pensiero gentile, nobile, spirituale, un pensiero che si potesse definire in qualche modo meraviglioso. Disse che non poteva esserci al mondo persona più superficiale e immatura di lui. Apparentemente dava una buona impressione e durante il fidanzamento era stato davvero gentile e cavaliere con lei. Ma sotto la facciata era rozzo e crudele. Ebbene, questo aspetto lo ritroviamo anche in Esaù. Se voi fosse stata una ragazza ai tempi di Esaù e se aveste visto come si comportava brillantemente, molto probabilmente sareste state felici di essere da lui corteggiate. Era sì un uomo piacevole, ma allo stesso tempo era un uomo carnale. Qualcuno forse potrebbe criticare Dio per aver scelto Giacobbe invece di Esaù. Quest'ultimo, infatti, all'apparenza sembra una brava persona. Può Dio aver commesso un errore? Bene, nella piccola profezia riportata nel libro del profeta Abdia, e che tra poco vi leggerò, vedremo Esaù per quello che era veramente. Il giovane Esaù era diventato un popolo di oltre 10.000 persone, gli Edomiti. Ciascuno di loro era in cuor suo un piccolo Esaù. Essi erano una nazione piena d'orgoglio, ma Dio disse loro: L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, o tu che abiti nei crepacci delle rocce e stabilisci la tua abitazione in alto. tu che dici in cuor tuo, chi potrà farmi precipitare a terra? Anche se tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, anche se tu lo mettessi fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore. Abdia 1, versetti 3 e 4. L'orgoglio del loro cuore era una dichiarazione di indipendenza. Un'anima che afferma di poter vivere senza Dio e che non ha bisogno di Lui, questo era Esaù. Nei primi versetti dell'ultimo libro dell'Antico Testamento, il libro di Malachia, Dio usa parole molto dure contro la nazione di Edom. Oracolo, parola del Signore rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice il Signore, e voi dite, in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore? Eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Se Edom dice, noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine, così parla il Signore degli eserciti. Essi costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati territorio dell'impietà, popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. I vostri occhi lo vedranno e voi direte, il Signore è grande anche oltre i confini di Israele. Dio conosceva il cuore di Esaù fin dal principio. Dopo che il suo popolo decise come vivere, Dio agì di conseguenza. Leggiamo ora la prima parte del capitolo 36 di Genesi. Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom. Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei, Ada, figlia di Elon, Littita, Olibama, figlia di Ana, figlia di Sibeon, Libeo, e Basmat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot. Ada partorì a Esaù Elifaz, Basmat partorì Reuel, e Olibama partorì Jeus, Jalam e Cora. Questi sono i figli di Esaù che gli nacquero nel paese di Canaan. Esaù prese le sue mogli, i suoi figli, le sue figlie, tutte le persone della sua casa, le sue greggi, tutto il suo bestiame e tutti i beni che aveva messi insieme nel paese di Canaan, se ne andò in un altro paese, lontano da Giacobbe, suo fratello, poiché il loro bestiame era troppo numeroso perché essi potessero abitare insieme. Il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a causa del loro bestiame. Così Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom. Ricorderete che Esaù aveva sposato due donne cananee ed anche una donna ismaelita. Ricorderete inoltre che Abramo e Lot avevano avuto lo stesso problema di Giacobbe ed Esaù. Non c'era abbastanza pascolo per entrambi. Tutti e due avevano infatti troppo bestiame. Anche questi due fratelli decidono di separarsi ed Esaù lascia la terra promessa. La lascia in seguito ad una sua autonoma decisione presa a causa delle circostanze economiche. Esaù andò ad abitare nella terra di Seir, in Canaan, dove viveva quando Giacobbe era ritornato da Padan Aram, al monte Seir. Genesi 32:3. Leggeremo ora solo alcuni versetti cruciali estratti dal lungo elenco di nomi che forma il capitolo. Cercheremo di trarne alcune notizie interessanti circa la discendenza di Esaù e anche qualche insegnamento valido anche per noi. Timna era la concubina di Elifaz, figlio di Esaù. Ella partorì Amalek a Elifaz. Questi furono i figli di Ada, moglie di Esaù. Abbiamo letto il versetto 12. Ebbe inizio così la razza degli Amalechiti. Nel corso dei secoli, le tribù che vivevano nel deserto si spostarono in molte direzioni. Molti di loro si spinsero fino al Nord Africa. Tutte le tribù arabe derivano da Abramo, attraverso Agar, l'egiziana, e attraverso Ketura, che egli aveva sposato dopo la morte di Sara. Ci furono poi matrimoni misti all'interno delle varie tribù. Tutti costoro appartengono alla stessa famiglia degli ebrei. Questa realtà non sempre è ben accetta nel mondo arabo. Essi preferirebbero non aver niente a che fare con il popolo ebreo, ma non è possibile neanche per loro rinnegare la storia. Arabi ed ebrei sono di fatto, dal punto di vista razziale, dei fratelli. Quindi Questo capitolo è importante perché mostra tutti questi legami di parentela. E non è certo un caso se lo Spirito di Dio ha usato tantissimo inchiostro per parlare di questo argomento. Troviamo inoltre in questo capitolo un altro aspetto sul quale riflettere. Questi sono i capi dei figli di Esaù, figli di Elifaz, primogenito di Esaù, il capo Teman, il capo Omar, il capo Sefo, il capo Kenaz. Abbiamo letto il versetto 15. Da dove scaturirono tutti questi capi? La società fino a quel momento era strutturata in famiglie. Ognuna aveva un capo, il capo famiglia. Troviamo qui invece tutta una serie di capi che di fatto si spartirono il territorio e signoreggiarono sul popolo. Questo fu il principio della nobiltà. Leggiamo inoltre. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Abbiamo letto il versetto 31. Dunque nacque la nobiltà e con essa la monarchia, tutto all'interno della discendenza di Esaù. In realtà il fatto di avere dei re non era affatto il piano di Dio per il suo popolo, ma era questo il modo di vivere di Edom. Essi ebbero capi e re. Se voi foste appartenuti alla famiglia di Esaù, avreste avuto allo stesso modo bisogno di un titolo, perché era questa la loro usanza. È interessante notare come il popolo di Esaù abbia avuto dei re molto tempo prima di Israele. Infatti, solo molto tempo dopo, il popolo di Israele dirà a Samuele: «Facciamoci un re come tutte le nazioni che faccia giustizia su di noi». Prima Samuele 8, versetto 5. Avrebbero potuto anche dire: «I nostri fratelli del sud, gli Edomiti, hanno dei re. Anche noi vogliamo avere dei re come loro». Per terminare lo studio del capitolo, possiamo leggere gli ultimi tre versetti. Questi sono i nomi dei capi discendenti da Esaù, secondo le loro famiglie, secondo i loro territori, con i loro nomi: il capo Timna, il capo Alba, il capo Yetet, il capo Olibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mibzar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom, secondo i loro insediamenti nel paese che possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti. E così abbiamo concluso il capitolo. Questa è la storia familiare del ramo genealogico rigettato. Il capitolo dà il riepilogo finale, elenca di nuovo i capi che discesero dalla linea di Esaù. Deve essere stato tutto un inchinarsi e presentarsi gli uni agli altri quando erano insieme. Voglio presentarti mio fratello, il capo Alba, e ti presento il mio amico, il capo Timna, e lo stesso avveniva per i re. Possiamo dire, per terminare, che questo capitolo è certamente molto interessante per tutti quelli che amano l'antropologia e l'etnologia. Un capitolo come questo, infatti, ci propone la storia di una famiglia antichissima. Esso va indietro nel tempo più di quanto qualunque altra fonte abbia potuto fare. Quindi il capitolo chiude con un elenco di capi e afferma ancora che la loro dimora si trova nella terra di Edom. Egli è Esaù, il padre degli Edomiti. Noi vedremo la realizzazione e l'esito della storia degli Edomiti, che come predetto furono effettivamente distrutti, profilarsi nelle profezie di Abdia e Malachia, vissuti molti anni prima dello svolgersi effettivo degli avvenimenti. Questo può sembrare sorprendente, ma non dobbiamo dimenticare che la Bibbia è un libro proprio speciale, scritto sotto la guida dello Spirito di Dio. Dopo aver visto la storia delle famiglie di Abramo, Isacco e Giacobbe, arriviamo ora alla quarta importante figura intorno alla quale ruota tutta l'ultima parte del libro della Genesi. Da questo momento in poi, e fino alla fine, la figura centrale sarà Giuseppe, anche se si parlerà ancora della famiglia di Giacobbe. Ci sono più capitoli dedicati a Giuseppe di quanti invece non ce ne siano per Abramo, Isacco o chiunque altro. Inoltre, i capitoli dedicati a Giuseppe sono più numerosi di quelli utilizzati per parlare di tutto il primo periodo descritto dalla Genesi, creazione compresa. Questo dovrebbe farci riflettere sull'importanza che questa figura assume all'interno dell'intera Bibbia. Ci sono probabilmente molte ragioni che giustificano questo, Una è certamente che la vita di Giuseppe fu una vita di obbedienza, una vita esemplare. Egli fu l'esempio vivente del versetto «De rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri». Parole che sono riferite in Filippesi 4, versetto 8. Dio vuole farci avere ogni cosa buona, pura, amabile, e la vita di Giuseppe fu proprio tutto questo. Ma c'è una seconda ragione ancora più importante. Non c'è nessun altro nelle scritture che ricorda la figura di Cristo, nella sua persona e nella sua vita, più di Giuseppe. In ogni caso il paragone non è casuale. Mentre scorreremo la sua storia, avremo modo di notare molti paralleli tra i due. Ce ne sono almeno 30, e li elencherò più avanti. Il primo versetto del nuovo capitolo, il 37, ci dice che Giacobbe viveva a Canaan quando la storia di Giuseppe ebbe inizio. Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Giacobbe si era sposato a sud di Betlemme ed era andato a Hebron. Questo è il luogo dove Abramo aveva fatto la sua casa, ed è questo il luogo dell'adorazione, della comunione con Dio. Bene, io penso che per questa sera possiamo fermarci qua, quindi abbiamo appena scoperto questa nuova figura con cui faremo man mano più conoscenza, entreremo in confidenza appunto con questo nuovo personaggio, vale a dire Giuseppe. Ci risentiamo domani.